Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi affronteremo il tema affascinante della conquista di Gerusalemme durante la prima crociata, un episodio che ha un significato, un valore, direi metastorico, che va oltre la cronaca del tempo, va oltre tanti altri fatti, ha un valore simbolico immenso in un certo senso e che merita di essere affrontato in modo specifico. La volta scorsa abbiamo visto come il quinto maestro generale dell'ordine domenicano, Umberto da Romans, sviluppò una profonda apologia delle crociate verso la fine del XIII secolo, e abbiamo ricostruito, leggendo il suo testo, tutte le motivazioni, le ragioni appunto che rendevano legittima e guerra giusta la crociata stessa. Quindi, sintetizzando, un occidente cristiano scacciato dalle terre che erano da molti secoli sue, dall'invasione islamica, impedito di compiere pellegrinaggi, assalito con veemenza in tutto il Mediterraneo dal pericolo costante dell'invasione islamica, laddove ne ha finalmente la forza, a buon diritto cerca di respingere l'assalitore e di recuperare terre che erano sempre state cristiane. Quindi, semplificando, abbiamo tutti i tratti di una guerra giusta. Tutti i tratti di una guerra giusta, cioè la guerra che è giusta quando è una guerra difensiva contro un ingiusto aggressore. E di fatto le crociate sono una guerra difensiva perché mirano appunto a allontanare dai propri confini il pericolo islamico, a riconquistare terre che precedentemente erano appunto cristiane. Ebbene, per avvicinarci al tema di oggi, che conclude in un certo senso, porta a compimento la prima crociata, la crociata per eccellenza, quella crociata che ha corso nell'arco di circa 2 anni, dal 1097 al 1099, e che porta alla conquista di grandi regioni in Medio Oriente, coincidenti più o meno con l'odierno Libano, Palestina e Israele, ma anche terre intorno ed essa, odierna Anatolia, parte della Siria, quindi una fascia di terra costiera molto importante, ma soprattutto la prima crociata è celebre per la presa appunto di Gerusalemme, la città santa, la città dove aveva predicato e era vissuto nostro Signore Gesù Cristo, la città oggetto di poemi, oggetto di descrizioni cavalleresche, oggetto di pellegrinaggi da secoli, da sempre, da quando il cristianesimo è sorto. Il pellegrinaggio a Gerusalemme aveva assunto un'enorme importanza e significato. Quindi questa città, carica di significati immensi per qualunque cristiano, viene conquistata, torna a essere cristiana. Ma per avvicinarci a questo evento che oggi cercheremo di commentare, di descrivere in modo anche abbastanza analitico, vista la sua unicità e importanza, ricostruiamo brevemente come era andata la crociata fino a quel momento. L'assedio di Gerusalemme inizia il 7 giugno 1099 e si completa con la presa della città il 15 luglio 1099. Quindi 15 luglio 1099 è una data storicamente fatale, importantissima. E quindi completa questo assedio vittorioso, completa la più gloriosa fra le crociate, fra le 8 crociate che sono censite dagli storici. Le più importanti portano a questo numero. È la più importante, la più vittoriosa, la più radicale, diciamo, nelle conquiste effettuate. Era stata una crociata davvero gloriosa anche per il numero enorme di crociati che si uniscono e partecipano ad essa. Aveva seguito delle precedenti spedizioni tragiche e fallimentari in cui degli uomini di tutte le risme, di tutti i tipi, donne, bambini, persone senza armi, si erano gettate sull'onda dell'incredibile entusiasmo che la predicazione della crociata aveva suscitato, si erano gettati in questo viaggio senza speranza, senza viveri, senza alimenti, venendo in urto con il regno ungherese e poi con il regno bulgaro, che avevano fatto anche strage di queste prime crociate irregolari e popolari, divenute anche celebri e famose in un certo senso, ma che furono vere tragedie. La prima crociata invece parte coinvolgendo principi, re, grandi feudatari, conti, uomini d'arme di provetta capacità, in sostanza l'intera classe dei cavalieri europei si riversa in gran numero verso Gerusalemme, verso la Palestina, sia per via di terra che per via di mare, ma prevalentemente per via di terra. Qui svolge un ruolo decisivo, oltre al re appunto d'Ungheria, al re di Bulgaria, aveva un ruolo decisivo Costantinopoli, o Bisanzio se preferite, cioè la grande capitale dell'impero d'Oriente, impero bizantino ormai, che era divenuta scismatica dal 1054, ma comunque rapporti molto stretti e profondi con Roma e con l'Occidente, tanto che proprio da Bisanzio erano giunte grida di aiuto, richieste d'aiuto per essere protetti dai turchi che stavano penetrando dentro la penisola anatolica. Quindi l'impero bizantino incomincia a essere in agonia. E la sua vita va verso la fine, cesserà di esistere nel 1453 e si appoggia all'Occidente, chiede aiuto all'Occidente, che invece in un momento di grandissima esuberanza, crescita demografica, con una popolazione giovanissima, mediamente, e quindi con molta energia e anche una certa, potremmo dire, sovrappopolazione, relativa rispetto ai tempi. Tanto che appunto trova la forza questo Occidente in profondissima rinascita di inviare centinaia di migliaia di soldati, la miglior gioventù d'Europa, verso la Palestina. Si stima una massa di uomini in movimento che poteva raggiungere il mezzo milione di uomini, qualcuno dice 600.000, qualcuno addirittura 700.000, fanti e cavalieri che si spostano attraverso l'Europa per raggiungere la Palestina. È un numero enorme, veramente significativo di persone, perché è un numero molto cospicuo anche per un esercito moderno, anche in paesi con molti abitanti in più. Siamo in un'epoca in cui paesi come l'Inghilterra avevano 4-5 milioni di abitanti, la Francia era un po' più popolosa, ma comunque erano molto meno popolati di oggi. E quindi una mole così grande di soldati è un fenomeno senza precedenti nell'Europa medievale. Questo grande esercito si muove organizzato, diviso in diversi gruppi, ciascuno con un suo capo, fra tutti il più influente è Goffredo da Buglione, che, come molti altri nobili, aveva dato fondo alle sue ricchezze pur di potersi armare nel modo più adatto, preparare vettoviglie, un seguito e insomma organizzare questo complesso viaggio verso la Palestina. Narrano gli storici che la febbre per la crociata, la partecipazione alla quale andava spesata da parte del crociato stesso, il crociato si votava anche a dar la vita per liberare il Santo Sepolcro, ma questo implicava che si armasse a sue spese e forse con una punta di esagerazione, ma sempre con un fondo di verità, gli storici narrano che c'era una febbre tale di procurarsi armi, cavalli, scudieri, vettovaglie, che c'erano nobili che vendevano o svendevano il loro patrimonio, magari di grande valore, i loro feudi, per cifre in fondo relativamente piccole, in quanto si produsse una vera e propria inflazione, tutti chiedevano armi. E il costo delle armi era aumentato enormemente. Quindi c'è una specie di luminosa follia collettiva. L'Europa intera è di colpo incendiata, infiammata da questa idea di partire per Gerusalemme, per il Santo Sepolcro, per liberare i luoghi in cui Cristo stesso era vissuto, aveva predicato ed era morto. Una vera e propria febbre. Per capirci, il costo delle armi, delle armature, di tutti i mezzi atti a combattere inizia a salire, esplode in un certo senso e raggiunge il valore di un podere. In pratica bisognava vendere un podere, quindi una fattoria con tutti i campi annessi e connessi, per procurarsi la corazzatura, le armi, tutto ciò che occorreva per la spedizione. Voi capite che c'è una forte sproporzione, cioè era diventato molto costoso procurarsi il materiale per partire per la crociata, perché tutti lo stavano chiedendo nello stesso momento. E con estrema generosità Goffredo cede enormi porzioni delle sue proprietà a vescovi locali, vicini alle sue tenute o ad altre persone, per poter essere povero, diciamo così, ormai in patria, ma in grado di scendere in Palestina. Quindi chi dice le crociate sono fatte per motivi di interesse, sono fatte per sfruttare le terre conquistate, dice una stupidaggine, perché in realtà il costo per poter partecipare era così grande che qualunque ricchezza si fosse trovata non sarebbe mai bastata a permettere di rendere vantaggiosa la crociata. Non dimentichiamo che la Chiesa, che supporta con la sua autorità, perché è stato di fatto l'appello a Clermont-Ferrand di Urbano II che ha innescato tutto il processo, ebbene, la Chiesa spesso è beneficiaria di queste vendite, riceve questi feudi che diventano feudi ecclesiastici e finanzia, con i soldi che paga per incamerare questi feudi, finanzia appunto la spedizione stessa. Comunque, dicevo, il forte impoverimento volontario che molti cavalieri nobili accettano pur di poter partire è la prova suprema, insieme ad altre, che le crociate sono tutto fuorché un escamotage, un trucco per procacciarsi facili ricchezze. Non è così, evidentemente. Le crociate non sono una specie di, così, di scusa per arricchirsi. Le crociate effettivamente erano un enorme costo per chi le faceva, e quindi costo da un lato, rischio e pericolo dall'altro, per cui non c'era, certo, non mancavano modi migliori per arricchirsi se uno l'avesse voluto. Ebbene, veniamo a questo punto a descrivere la crociata e l'assedio. La crociata è disciplinata, a differenza delle crociate dei pezzenti che avevano preceduto i crociati veri, è una crociata ordinata, relativamente ordinata. Se leggete le cronache, ecco, scoppiano quasi continuamente piccoli screzi, lotte, liti anche fra i crociati, ma questi momenti non alterano lo spirito di fondo della crociata stessa. Quindi, di fatto, nonostante questo, appunto, la crociata riesce a svilupparsi in modo ordinato. Si giunge nel Regno d'Ungheria senza problemi per l'ordine che regnava nelle file crociate, si scende lungo la penisola balcanica, si arriva infine a Bisanzio e qui l'imperatore aiuta a traghettare i crociati oltre lo stretto dei Dardanelli, a farli sbarcare in Bitinia, nella regione che era chiamata della Bitinia dai tempi di Roma. La marcia ha anche momenti difficilissimi, scontri con i turchi, il caldo terribile che incomincia a sentirsi, La mancanza di acqua buona e di punti di rifornimento effettivi e condizioni climatiche durissime da sopportare. Quindi bisogna ricordarsi che questo viaggio fu, come tutte le altre crociate, segnata anche da incidenti, da problemi enormi, di sete soprattutto, di fame. E si narra di crociati stremati, obbligati a uccidere i propri animali e berne il sangue pur di non morire di sete, ecco, per dare un'idea di ciò a cui si poteva arrivare. Chiaramente non si potevano trasportare scorte d'acqua troppo grosse e si viveva alla giornata cercando un ruscello con acqua potabile. L'acqua e la sua mancanza saranno l'angoscia, l'incubo costante dei crociati, sia nella prima che nelle altre crociate. La difficoltà di trovare in queste terre aride fonti d'acqua pura, di acqua buona, la necessità di bere acqua spesso proveniente da ruscelli non particolarmente limpidi, ecco, sono un problema enorme. E i crociati iniziano anche a morire, muoiono moltissimi per malattie, per contagi, le pessime condizioni di vita che affrontano. Ma è un fatto che dopo diverse vittorie, scontri, battaglie, pericoli, giungono infine vittoriosi fino a quel momento sotto le mura di Gerusalemme. Giungono alle mura di Gerusalemme e qui è commovente vedere le descrizioni di come i crociati sono emozionati da quanto vedono, di come vagano anche da soli, riconoscendo i diversi luoghi della vita, della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Per esempio la piscina di Siloe o tutti gli altri luoghi in cui appunto si erano svolti gli episodi evangelici. Commuove in particolare i crociati il Monte degli Ulivi, luogo dell'agonia di Gesù il giovedì santo, così come altri mille luoghi che di colpo non sono più solo il Vangelo, ma diventano realtà quasi vive, realtà che si contemplano dal vivo. Per la maggior parte dei crociati era la prima volta che si giungeva, interessante, non l'avevo mai vista. Provate a immaginare lo spettacolo di vedere questa città e tutte le reliquie della vita di Cristo visibili sotto i propri occhi. Ma la situazione è difficilissima. I crociati sono stati decimati dalla fame, dalla sete, dalle malattie, sono rimasti se non un 10% di quelli che erano partiti, il 90% si è perso nelle tappe precedenti o addirittura è morto, non ha retto al peso enorme del viaggio e dell'assenza di acqua. Dunque, sono un numero di poche decine di migliaia e sono inferiori ai saraceni che difendono la città stessa di Gerusalemme. Si stima ci fossero 40.000 soldati saraceni contro i quali appunto, si scaglia un numero più esiguo di crociati. E l'accampamento crociato viene costruito fuori dalle mura, ma ci sono episodi di coraggio singolare con crociati che si lanciano quasi disperatamente contro le mura, le porte, cercando di superarle, di sfondarla e fallendo in questo scopo, in questo fine. L'accampamento è travolto da una gravissima crisi idrica, cioè manca l'acqua, anche perché i saraceni, sapendo dell'arrivo dei crociati, hanno avvelenato, infettato le fonti o le hanno coperte di terra, hanno distrutto i pozzi. Quindi c'è la tragedia di molti crociati che muoiono letteralmente di sete, muoiono sotto le mura di Gerusalemme, muoiono pregando, ringraziando Dio di morire in un luogo così santo, implorando di essere seppelliti in quello stesso luogo. Questa scena tragica della morte per sete o del crollo fisico completo per sete, è una delle più commoventi delle crociate. Le crociate si svolgevano in condizioni atroci per i crociati stessi. Sopravvivevano in pochi a un viaggio così difficile, così faticoso, in condizioni così aspre. Tenete conto che, per esempio, nella zona dei Monti del Tauro, in Anatolia, hanno dovuto varcare un passo alpino senza sentiero, in mezzo a rocce vive, molto appuntite, con fatiche immense, perché spostare in montagna in condizioni difficili, senza sentieri segnati, decine di migliaia, centinaia di migliaia di soldati, è un'impresa oggettivamente molto, molto dura. Quindi gli uomini che arrivano a Gerusalemme sono i sopravvissuti al viaggio e sono coloro che non sono stati distaccati nelle varie città conquistate come Antiochia, Edessa o altre città, perché chiaramente ogni città conquistata veniva lasciato lì un presidio di molte migliaia di uomini che la potessero difendere. E a questo punto si presenta l'inizio dell'assedio. Siamo appunto all'inizio del mese di giugno, ma in una terra molto calda, è un giugno palestinese, non è un giugno nord europeo. Il caldo è già molto forte, il sole brucia, le corazze, gli scudi, l'accampamento dei crociati, manca l'acqua, manca il cibo e soprattutto manca il legname, perché appunto la terra intorno a Gerusalemme appare ai crociati drammaticamente desolata, così come desolata la città. Non si vede il minimo segno di verde, pochissime palme, pochissimi alberi in una città che era invece fiorente di bei giardini e descritta come una meraviglia anche dal punto di vista della bellezza. Invece la città appare arida, secca, priva di qualunque ombra dovuta agli alberi e anche intorno alla città c'è una desolazione sconfinata. E questo è un problema sia perché manca l'ombra durante il giorno, ma sia perché manca la legna per fare le macchine da guerra. Perché le mura di Gerusalemme sono le mura arabe, la città era stata distrutta da Tito, sotto Tito e sotto Marco Aurelio, nel 70, nel 136 d.C., era completamente nuova, era stata ricostruita dagli arabi, le mura intorno a Gerusalemme. E sono le mura costruite dagli arabi dopo la cattura della città. Quindi anche oggi noi abbiamo intorno alla città mura che, dobbiamo ricordare, sono arabe, non sono bizantine come qualcuno pensa. E si tratta di darsi un governo e qui partecipa, diciamo, la decisione, cade, tende a cadere sulla figura più illustre di comandante militare durante le crociate, c'è cioè Goffredo Rabuglione, che diventerà infatti re di Gerusalemme ed è un po' l'anima di tutta la spedizione. È il più nobile, è la persona che aveva, diciamo, dato prova di valore, durante tutta la spedizione e di fatto sarà colui che entrerà come re in Gerusalemme. Dicevo, mancava la legna e senza legna non si poteva fare macchine d'assedio. A stento si riesce a fare una scala che salga fino in cima alle mura, ma i saraceni sono molti, sono 40.000, e dall'alto di queste mura poderose rendono impossibile la conquista della città. Allora iniziano spedizioni di ricerca e a qualche lega da Gerusalemme finalmente si trovano. Si trova un boschetto, un bosco sufficientemente ricco da cui ci si procura, con il quale ci si procura la legna utile per fare appunto delle macchine da guerra, delle torri d'assedio. Poi in una grotta vicino a Gerusalemme si scoprono delle lunghe travi già pronte che sembrano ideali per fare appunto delle buone macchine d'assedio, ma soprattutto la svolta e l'annuncio, quando i crociati sono ormai, come dire, scoraggiati, che una nave genovese è giunta al porto di Giaffa. E alla notizia, che suscita immensa speranza, i crociati mandano una grossa squadra di 300 cavalieri al porto, che vedono una nave assalita dai saraceni e incendiata, ma il materiale a bordo in gran parte si riesce a salvarlo. E questo materiale è fatale, e direi che è la svolta per la caduta di Gerusalemme, perché a bordo di questa nave genovese da carico si trovano vettovaglie, viveri, ma soprattutto attrezzi per lavorare il legno, gli attrezzi utilizzati per costruire macchine d'assedio e anche tecnici genovesi. Sono ingegneri, oggi diremmo così, genovesi, specialisti in queste costruzioni di macchine da guerra. Quindi il materiale viene caricato dai crociati e portato all'accampamento sotto, fuori dalle mura di Gerusalemme. Alla vista delle vettovaglie, degli strumenti di lavoro che i crociati non avevano e dei tecnici genovesi specialisti in queste macchine d'assedio, l'entusiasmo dilaga nell'accampamento cristiano. Dilaga l'entusiasmo e le energie si moltiplicano e inizia un lavoro febbrile da parte di tutti per lavorare il legno, queste lunghe travi, i tronchi appena battuti e riuscire con grandi sforzi a costruire delle poderose macchine d'assedio che le stampe del tempo ci riportano. Ci sono molte stampe stampe affreschi, insomma, dipinti, miniature, che ritraggono queste grandi macchine, queste grandi torri corazzate che vengono costruite proprio per conquistare la città. Ma, e con ciò ci avviamo alla chiusura, la volta prossima completeremo l'entrata in città, che è affascinante, mentre le macchine vengono costruite a prodigiosa velocità, con appunto anche principi a re che si fanno operai e lavorano febbrilmente intorno alle macchine, un santo eremita che viveva sul Monte degli Ulivi e che aveva avuto contatto con Tancredi, un grande principe che sta facendo la crociata con altri cristiani, appare come un vero e proprio profeta e invita i crociati a gettarsi alla riconquista della città, ma soprattutto li invita a invocare l'aiuto di Dio convertendosi dai loro peccati, abbandonandoli, santificandosi, facendo penitenza, e intima loro, con la forza dei profeti, di compiere il giro delle mura di Gerusalemme 3 volte in abito penitenziale, scalzi, proprio dopo essersi preparati con un lungo digiuno, proprio per domandare, impetrare da Dio quella grazia che è necessaria perché siano vittoriosi in battaglia. E in modo, se ci pensate, stupefacente, effettivamente questo anziano, misterioso, profeta, profeta fra virgolette, viene ascoltato. Con lo slancio che è tipico dei crociati e dell'uomo medievale in generale, un uomo che sa essere molto generoso, che sa vivere alla luce del concetto di sacrificio di sé. Di fatto, quest'uomo, che magari a volte è anche un peccatore, però sa anche donarsi totalmente a Dio e alla Chiesa, accettano il consiglio, o meglio l'ordine, di questo santo eremita che è apparso sul Monte degli Ulivi. Confortati, oltre che dal suo profetico ammonimento, gli ha garantito la vittoria se faranno penitenza, confortati anche dal fatto che un grosso numero di decine di migliaia di cristiani che abitavano dentro Gerusalemme sono praticamente fuggiti dalla città o in parte cacciati, comunque sono stati fatti uscire, hanno raggiunto l'accampamento cristiano e implorano che intervengano perché la vita dentro la città è difficilissima, le oppressioni dei saraceni contro i cristiani sono terribili. Quindi abbiamo dei dati interessanti. Nella città c'era una numerosa, parliamo di 30.000 cristiani, una numerosa comunità cristiana, e che non era stata cacciata neppure quando Gerusalemme fu presa dai saraceni. E questi cristiani implorano con le lacrime agli occhi che sia presto liberata la città. E così il grande esercito cristiano, vi ricordo numericamente inferiore ai difensori saraceni, fa 3 giorni di digiuno. 3 giorni di digiuno molto stretto. E spero vi rendiate conto che 3 giorni di digiuno stretto sono una cosa veramente, veramente importante, veramente difficile. Fanno 3 giorni di digiuno e poi, in una sorta di abito penitenziale, a piedi nudi, fanno quella processione intorno a Gerusalemme che era stata loro intimata. E la fanno cantando inni, pregando, portando vessilli della loro fede. Insomma, la fanno con grande devozione, con grande umiltà, con grande sincerità. E questa processione prelude, è il preludio del grande attacco che il 15 luglio sfocerà nell'entrata in Gerusalemme. Quindi qui ci fermiamo, ma penso sia interessante, seguendo le pagine di Rohrbacher, che cita gli storici più antichi, aver capito questo aspetto mistico, profondamente spirituale e religioso che accompagna tutta la crociata, ma in particolare l'atto supremo di essa, che è proprio la liberazione della città santa di Gerusalemme. Questo è qualcosa di commovente, di bello, che meritava di essere conosciuto. Qua ci fermiamo, riprendiamo con l'assedio di Gerusalemme la prossima puntata. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.